Perché praticamente c'è qualcosa che accade prima del disseccamento e quindi prima degli anni dell'inizio del 2000, è praticamente l'abbandono delle terre, perché per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto per tutta una serie di trasformazioni, diciamo, sociali, economici, occupazionali, no? Mentre nella storia della Puglia sicuramente l'agricoltura di tipo familiare era l'economia, diciamo, più pesante, più frequente, e chiaramente con il passo della industrializzazione dei territori, con la colonizzazione dei terreni, tutto questo comincia a trasformarsi e quindi a cambiare proprio inizialmente anche come contesti sociali. Per cui che cosa succede? È che oggigiorno contadini ne esistono veramente pochissimi, no? Da un punto di vista occupazionale. Mentre prima l'agricoltura riusciva, come dire, ad assorbire il 70-80% della popolazione, adesso ne assorbe veramente una fetta molto banale. Io non voglio dare dei numeri, ma se parliamo del 5% è pure poco, voglio dire, no? Per cui tutta questa gente che non è più contadina, che soprattutto magari è pure laureata, ha pure una professione, che fa? Prima è emigrata per andare a studiare, poi ritorna, qui c'è la terra bruciata perché non c'è più, come dire, nessuna operatività da un punto di vista occupazionale, quindi che fa? Se ne deve ritornare da capo lì dove è andata a studiare. E quindi c'è anche uno svuotamento di popolazione stessa, tanto è vero che per esempio, come dire, Taranto città, che è la seconda, come dire, città più importante della Puglia da un punto di vista della popolazione, si sta letteralmente svuotando, voglio dire. Per cui tutto quello che era un territorio molto coltivato dai nostri padri, dai nostri nonni, adesso completamente parcellizzato, completamente ereditato dai nipoti, dai figli che non fanno più i contadini, ma che magari stanno a Milano, stanno a Roma, stanno a Verona, stanno non lo so dove, per loro quel pezzettino di terra è diventato anche un peso che se dovessero eliminarlo sarebbe pure più vantaggioso per loro economicamente, per cui cambiando tutto il contesto proprio culturale, sociale ed economico, chiaramente tutto il territorio inteso come ambiente viene completamente trasformato come al solito a volontà d'uomo, no? Da un punto di vista antropico, con tutte le conseguenze poi possibili, immaginabili, vuoi da un punto di vista della trasformazione di un'economia più tipicamente agricola, familiare, a un'economia più industriale da un punto di vista agricolo, e quindi chiaramente l'industria. Tutto questo sottende anche un'altra trasformazione che è molto pesante, cioè noi dal post seconda guerra mondiale abbiamo assistito praticamente, come dire, a una suddivisione di quello che era il latifondo classico, no? Anche in Italia, anche nel sud dell'Italia, per cui sono state date, come dire, le terre ai contadini, pezzettini, un ettaro, 3 ettari, però c'è stato uno spezzettamento della latifondo che comunque è rimasto sempre molto, molto potente, però voglio dire è stato spezzettato. Oggigiorno si assiste praticamente come dire, al modello inverso, no? Ci sta praticamente tutto quello spezzettamento si sta riconvertendo nella creazione del grosso latifondo, perché se parliamo di imprenditoria agricola, di culture intensive, il latifondo diventa lo strumento principale per andare a gestire quel tipo di estrazione delle terre, che non è più ormai da un punto di vista dei prodotti agricoli, alimentari, di qualità, ma è un modo come un altro per far soldi, per far profitti, quindi poco importa se i profitti li fai dall'acciaio o dal grano o dalle olive, no? Quindi l'accentramento delle terre è un processo in atto molto 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 importante, e quindi l'esclusione di tutta quella che può essere la singola soggettività dei vari contadini sta giocando un ruolo molto importante anche da un punto di vista dell'antagonismo verso questi processi. Quindi questo è il contesto in cui viene calato praticamente il tutto, perché abbandono delle terre significa che le terre non vengono più lavorate, gli alberi non vengono più potati, non vengono più raccolte le olive, quindi c'è l'abbandono anche della pianta. Chiaramente con l'abbandono della pianta ci sono piante che riescono magari a stare pure meglio, voglio dire, non se noi umani non ci mettiamo mani, però in molte situazioni possono pregiudicare tutta una serie di avvenimenti avversi e quindi condizionare lo stesso sviluppo e la stessa permanenza nel mondo vegetale. Allora, se non si parte da questo presupposto non si arriva da nessuna parte. Questo, diciamo, abbiamo cercato di spiegarlo molto bene nel libretto. E tutto il resto chiaramente va da sé che poi diventa una conseguenza, no? Come dire, semplice, complessa, lampante, ma con molti punti oscuri, in cui, voglio dire, assolutamente nessuno sicuramente c'ha la verità in tasca su questa faccenda. Nessuno può dire che io so che cosa è e che cosa non è, io ho il prodotto tal dei tali che completamente ti annulla a sto processo. E tanto è vero, voglio dire, che oltre alla critica anche in meriti tecnici professionali praticamente di quella che è la posizione ufficiale rispetto poi alla criminalizzazione di sto batterio fastidioso, che è quella soprattutto dei campionamenti, poi, no? Perché sono stati fatti miliardi e miliardi di campionamenti, lì c'è stato un affare già gigantesco sui campionamenti, e inizialmente anche fatti in un modo che di scientifico proprio non c'era proprio niente, tutti i rametti presi alla rinfusa, metti uno con la stessa forbice, tagli qua, tagli là, quindi stiamo parlando, secondo loro, di malattie infettive, quindi immagina con un bisturi io ti taglio la pancia a te, taglio la pancia a quell'altro, se tu hai le epatite te la sto portando a te, a quell'altro, per cui poi un po' l'hanno capito che dovevano fare un po' diversamente anche da un punto di vista della visione, però sta di fatto che nonostante loro hanno dichiarato già guerra a sto batterio prima che iniziassero i campionamenti, quindi la racconta già lunga, diciamo, ma come fate a sapere che è sto batterio? Perché è venuto l'americano lì della California, aveva detto che è questo, no? Ma poi quando hanno cominciato i campionamenti, quindi parliamo, diciamo, tra il 2014 e il 2015, va bene? Dai campionamenti non è che uscivano chissà quanti batteri fastidiosi, uscivano praticamente positivi sì e no il 2-3% dei campionamenti. Quindi significa che su 100 piante, due piante avevano la positività a sto batterio, 98 non ce l'avevano. E se noi immaginiamo, e si sono fatte anche le quattro ipotesi principali, no? Di negatività e positività di un albero completamente secco, quindi sono due possibilità, negatività e positività di un albero completamente verde, quindi sono altre due possibilità. Come noi le andiamo ad analizzare tutte e quattro, ma forse la più incredibile è quella dell'albero secco, no? Se tu su 100 alberi secchi, completamente secchi, su 2 hai trovato la presenza del batterio e sugli altri 98 non l'hai trovata, mi devi dire perché sono seccati questi alberi? Non l'hanno mai detto, non hanno mai voluto rispondere a questo. Quindi questa è una delle prove più micidiali praticamente, no? che si possano avere. Calcolando ancora un'altra cosa, scendendo sempre, scavando anche in aspetti, diciamo, tecnici, professionali, le due metodiche usate dal mondo accademico barese sono state uno il test ELISA e l'altro il test della PCR. E entrambi i test sono, indipendentemente che possono dare falsi negativi e falsi positivi come tutti i test mondiali che esistono, ma riescono praticamente a captare non soltanto la presenza del batterio vivo, ma anche del batterio morto o di parti del batterio sgretolate. Quindi se noi immaginiamo l'albero secco, ci si è seccato l'albero, è morto anche il batterio. No, il test rileverebbe la presenza del batterio, chiaro un discorso. Ma anche dice il batterio si è completamente sgretolato, se ne è andato. No, in questi test andrebbero praticamente a svelare anche quella presenza. Quindi se non c'è assolutamente la presenza, nessuno ha mai detto perché seccano queste piante. Tant'è vero che hanno aggiustato il tiro, perché a loro interessava essenzialmente sradicare gli alberi, quanti più alberi possibile, quanto più territori uscivano senza alberi di olivo, era l'unico vincolo per quei territori, quindi svincolavano tutti quei terreni, no, da tutti i progetti che potevano essere in futuro. Si sono inventati, inizialmente erano 100 metri, adesso sono 50 metri, ma il contenuto del discorso non cambia, che nel momento in cui veniva trovato un albero positivo, a 100 metri da questa pianta dovevano essere spiantati tutti gli altri alberi, indipendentemente se positivi o negativi, non lo so, la logica scientifica che posso tendere a tutto questo, no? E noi abbiamo cercato anche di fare delle critiche anche in termini scientifici, come dici, no? Soprattutto se tu mi ritrovi una pianta verde che è positiva al batterio, no? E sta verde e produce ancora olive, invece di tenertela buona buona, dici, perché magari, che ne so, se è colpa del batterio, quella si è immunizzata al batterio e quindi riesce a contrastare biologicamente naturalmente questo batterio, invece di prenderla in considerazione e conservarla, tu la devi tagliare, quindi non te ne stai fottendo niente del batterio, chiaro con il discorso, da questi semplici passaggi praticamente si evince che l'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo, poco importa, era la pianta la fastidiosa, non il batterio, cioè è chiaro come funziona. Quindi è andato avanti tutto per questo, nonostante ci siano letterature, ci sono stati ricorsi, ci sono stato tutto quanto, i primi espianti ufficiali dal piano di emergenza, quindi dal commissariamento, sono stati fatti ad Oria, un paese in provincia di Brindisi, proprio al confine con il Tarantino, e nel 2015. Lì c'eravamo un po' tutti quanti, anche noi, voglio dire, e il protocollo emergenziale completo contemplava che gli alberi dovevano essere sradicati anche di ceppaglie e poi arse, il periodo delle streghe, sembra il periodo delle streghe. In realtà questi non avevano manco i mezzi per estrarre le ceppaglie, perché l'ARIF aveva soltanto le motoseghe. E allora l'ARIF con le motoseghe tagliava praticamente i tronchi alla base, i carabinieri bloccavano le strade provinciali per non farci arrivare, ma bloccavano anche tutti quelli che si volevano abbracciare agli alberi, eccetera. Quindi c'era la repressione più incredibile, e furono abbattuti parecchi alberi, e è stato il 2015. Nel 2015.
E la ceppaia?
La ceppaglia
bruciavano con la benzina?
No, la ceppaglia è rimasta lì, tanto è vero che c'è una...
C'è luogo dove avresti parli, ma in realtà li hanno solo tagliati.
Tanto è vero che c'è un passaggio anche nel libretto che, insomma, ha un aspetto anche un po' toccante, perché poi tutto l'ambaradan è finito nella stessa giornata, nel primo pomeriggio è sorto un corteo spontaneo, lì, anche perché a Oria c'era pure un presidio permanente da diverso tempo, quindi non poteva offrire anche, come dire, un punto di riferimento, no? Un punto di vista poi dell'antagonismo, e lì c'è pure descritto all'interno delle ceppaglie di ulivo che fanno sempre crepe, no? Tutti gli alberi nostri secolari, millenari, si aprono, si fanno. E più di qualcuno aveva messo appunto delle candele, dei lumini, no? Per cui si faceva sto corteo in mezzo a queste ceppaglie che durante la sera poi con tutte queste candele sembrava di stare proprio in un cimitero, voglio dire, no? Anche se poi a distanza di qualche giorno è sorta un bellissimo corteo, una bella manifestazione dentro Oria. Però poi successivamente, ecco, perché se non si parte anche dal concetto, sto saltando un po' da palo in frasca, però appunto non ci sono dei riferimenti, Questo da un punto di vista anche del protocollo emergenziale, hanno detto che tutto il disseccamento è iniziato dall'estremo Salento verso il Leccese. Quella è la zona di infezione, non ce ne frega più niente ormai, è tutta morta. Poi hanno diviso praticamente tutto il Salento in varie fasce in cui praticamente poi loro dovevano cercare di frenare l'arrivo di sto batterio. E quindi si parla di zone focolaio, di zone tampone, zone cuscinetto. Per cui la regolamentazione era diversa tra la zona di infezione, va bene, e la zona che era tampone. Nella zona di infezione gli alberi venivano abbandonati, anzi addirittura sono stati pure bruciati molti alberi, quindi lì non facevano espianti perché ormai era tutto condannato. Invece nella fascia che doveva essere appunto quella tra quella cosiddetta infettiva e quella completamente sana, lì venivano praticamente espiantati gli alberi. Quindi a mano, ma stiamo parlando di mesi, queste fasce, non nell'arco di un anno, anche di mesi, si spostavano dal sud-est leccese fino al sud-est barese. Quindi molti territori venivano ormai non più interessati se non dalla chimica, perché anche loro dovevano per forza buttare i diserbanti, questo, eccetera, eccetera, ma come dire, gli espianti degli alberi, no, interessavano più sta fascia che stava avanzando.
Diciamo di confine.
Di confine, perché le zone sane, cosiddette sane, e quelle completamente. Per cui
per bloccare il contagio.
Anche lo stesso antagonismo, quindi subiva da un punto di vista, come ho detto prima, subiva da un punto di vista territoriale, proprio uno spostamento geografico, no? Per cui lì un paese e un territorio che ormai diceva non siamo più colpiti dall'espianto, dice vabbè, si bloccava come militanza, invece un altro più avanti veniva investito dal problema e quindi nasceva un antagonismo militante. Ecco perché, come dire, ce ne sono stati tantissimi di comitati di questo, però a un certo punto, con l'andare del tempo, proprio per la lontananza, rimanevano proprio distanti fra di loro e non riuscivano anche a comunicare le loro brave esperienze. Quindi, come dire, una delle pretese appunto di questo coordinamento è dire: facciamo fronte a tutte le esperienze collettive, da zero fino a 100, mettiamole insieme e cerchiamo di ridiscutere la faccenda. Questa era la cosa importante da andare a fare.
E quindi viene da sé quest'ultima domanda, a meno che poi tu non hai altro da aggiungere. Quindi da quando è nato il coordinamento a oggi sono passati 2 anni, un bilancio provvisorio di quello che è successo?
Il bilancio provvisorio, diciamo, sostanzialmente in un primo tempo c'è stata tutta una varie fase, insomma, di strutturazione stessa, come insomma tanti altri collettivi o tanti altri comitati o coordinamenti, voglio dire, no? Poi c'è stata una seconda fase in cui abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, quindi di impegni pubblici. Siamo a ridosso dell'estate di un anno fa. Poi chiaramente ha preso il sopravvento la situazione palestinese e quindi tutta la militanza e l'antagonismo in qualsiasi campo praticamente è stata molto impegnata, compresi insomma noi, sulla situazione palestinese, quindi tante altre cose sono state un po', no? Però eravamo riusciti un pochettino a tradurre quello che era stato il nostro impegno, no? Perché poi sostanzialmente avevamo cercato di fare un'analisi completamente diversa rispetto a quello che poi è l'analisi ufficiale, in cui la cosiddetta mano antropica, ma un'antropica è una visione proprio banale, perché non tutti gli uomini hanno la stessa responsabilità, solo pochi ce l'hanno, voglio dire, no? Direttamente o indirettamente può entrare alla grande da un punto di vista proprio delle situazioni colpevoli, no? Per cui stiamo parlando praticamente di che cosa? Di una variazione ambientale climatica che noi comunque oggettivamente accertiamo e che la rendiamo responsabile di tutta una serie di eventi catastrofici, diciamo, ambientali, ma anche patogene verso l'uomo stesso, perché non dovremmo immaginare che la stessa variazione climatica non possa essere la responsabile praticamente di una situazione patologica anche del mondo vegetale, direttamente e indirettamente. Perché? Perché indirettamente se io incido praticamente su quella che è la piovosità di un territorio, e qui ormai non piove più, ecco perché il deserto è il Sahara, e che quella poca acqua che è rimasta, no, per tanti ordini di motivi sta diventando sempre più salina, soprattutto per osmose, però dalle falde profonde, quindi non solo una pianta c'ha poca acqua da assorbire, ma quella che assorbe praticamente è pure salata, quindi ancora peggio, non solo per le culture intensive, per l'abbandono, per quello e per quell'altro, la sostanza organica praticamente dei nostri terreni si è ridotta a quella che è peggio di un deserto. Il Salento ormai si assesta tra lo 0,4 e lo 0,8 di sostanza organica, 0,8 parliamo già di un deserto, 1,3 di pre-desertificazione, quella ottimale sarebbe 3,5, quindi tra la 3,5 e la 0,48 siamo praticamente ad un deserto, quindi una pianta, qualsiasi vegetale, non solo non c'ha niente da mangiare, ebbene, ma manco da bere, perché l'acqua ce n'è poca ed è pure salata. A peggiorare la situazione, da un punto di vista proprio diciamo diretto, c'è lo squilibrio tra le varie forme microbiche dei terreni, che sono le cose più importanti di qualsiasi mondo, animale o vegetale che sia. Per cui tutta quella flora microbica che riusciva ad avere un equilibrio con qualsiasi altro essere vegetale, adesso completamente squilibrata, non fa altro che produrre più forme patogene e non forme saprofitiche commensali, diciamo, no? E quindi tutto questo poi si ripercuote non soltanto sui nutrienti principali praticamente della pianta, ma pure su quello che è l'aspetto immunitario della pianta, che è lo strumento numero uno di contrattacco a qualsiasi praticamente insulto di ordine infettivo, voglio dire, no? E quindi non solo noi immaginiamo che da un punto di vista dei microorganismi ci sia uno squilibrio già nell'aria, perché come esiste la componente aliena dei pesci, no? Nel mare, cioè ormai è sicuro che attraverso il Mar Rosso sono entrati molti pesci alieni nel Mediterraneo, che non so soltanto il granchio blu, ce ne sono tantissimi ormai, e così tanti insetti, tanti altri microrganismi considerati alieni sono arrivati qui, che prima non c'erano, quindi questi hanno provocato praticamente una rottura di quello che era l'equilibrio, no? Quindi fin tanto che non ci sarà di nuovo un altro equilibrio, quindi passeranno dei tempi notevoli, e tutto questo il mondo vegetale se lo sta vivendo come una mannaia, chiaro come discorso, ed è tutta opera, no? Essenzialmente delle operazioni dell'estrattivismo, diciamo, umano, del sistema, come dire, no? Da un punto di vista indiretto, perché non è che dice chi è che ha influito sulle temperature, sull'umidità, sulla contaminazione dell'aria e dell'ambiente, sono i processi essenzialmente industriali quelli che poi hanno influito, ma anche da un punto di vista diretto, perché significa che se prima il terreno veniva coltivato in un certo modo, adesso non è più così, se prima la pianta veniva potata in un certo modo, adesso non è più così, perché ciò che la fa da padrone è sempre il profitto, cioè uno dice io non voglio spendere niente, per cui vai lì con la motosega, hai visto che potature, no? I tagli su piante che da noi arrivavano fino a 15 metri, adesso tutti bassi a 4 metri, perché tu con la motosega ti sbrighi subito a potare un albero così, capito? Tagli tutto e buonanotte, non ci metti più 10 ore, ci metti 3 minuti a fare questo, per cui diciamo c'è tutto quell'accanimento anche da un punto di vista tecnico-professionale verso la pianta, che rappresentava anche una componente culturale umana molto importante da un punto di vista artigianale, no? È chiaro un discorso, perché prima qualsiasi professionalità agricola aveva, come dire, un tramando di cultura di generazione in generazione, e quindi diventava proprio un'arte potare una pianta, potare un olivo. Adesso non c'è più niente, come è scomparso il falegname, il ciabattino, chi lavora il ferro, chi lavora la pietra, così è scomparso poi il potatore, voglio dire. Quindi è un complesso a 360 gradi di un contesto che diventa sempre più annichilente. E quindi se tutto questo noi ce lo vediamo su di noi, voglio dire, no? sulla nostra pelle, dentro il nostro addome e torace, perché non lo dobbiamo immaginare che sia anche all'interno di un essere vegetale? Sarebbe la stessa cosa. Quindi dare una responsabilità a tutto questo significa chiaramente non avere la verità in tasca, non avere niente, perché noi dovremmo impedire la contaminazione dell'ambiente. Come facciamo a contaminare? Decidiamo che il Veneto non deve essere più contaminato da PFAS. Sì, noi siamo molti d'accordo, ma voglio dire a quelli che buttano tonnellate e tonnellate di PFAS, capito, per fare una barca di soldi, io non sono d'accordo chiaramente, no? Però che fare? Ecco, diventa un problema culturale a questo punto, non può, come in tutte le cose, non può esistere un antidoto, no? Non può esistere... come dire, la bacchetta magica che da un momento all'altro ti va a rimodificare tutto quanto, però riuscire a entrare in questo percorso, che è un percorso lungo, lungimirante, è un percorso faticoso, no? Significa riuscire a dare una svolta. Per fare tutto questo, la cosa importante, perché il libro finisce così, è quello di dire: dobbiamo combattere affinché la situazione d'emergenza finisca. In tutti i casi di devastazione di progetti sui territori, vuol dire, anche se si parte da una cosa che apparentemente è lontana dall'altra, e poi sostanzialmente, come dire, le analisi e i contenuti non cambiano più di tanto, no? E noi chiaramente come coordinamento abbiamo tenuto, tanto è vero che abbiamo fatto appunto quel libretto, ad un discorso di informazione come uno strumento importantissimo e chiave, perché fare controinformazione significa da un lato ledere praticamente quella che, no, è la narrazione tossica del sistema, e dall'altro far cadere quella censura e quindi dire la tua, come la pensi su un fenomeno, su un percorso, su uno sviluppo, voglio dire. Quindi su questo non ci piove. Abbiamo anche tentato appunto di coinvolgere, perché potrebbe essere una tappa molto importante, anche, vuol dire, le amministrazioni comunali, lì dove ci può essere un'amministrazione comunale un po' più consona rispetto a un'altra, voglio dire, perché pure questo purtroppo è così, dappertutto è così, perché poi sostanzialmente è una situazione oggettivamente molto particolare, in cui, come ho detto prima, c'è una decontanizzazione praticamente adesso, cioè contadini non ce ne stanno più. Ho usato questo termine, mi è uscito così lì per lì. Per cui tu a chi ti rivolgi essenzialmente, no? Allora, e gli unici contadini che sono rimasti sono di una certa età, sono di una generazione, voglio dire, almeno hanno 70 anni questi, di giovani contadini ormai veramente. Si possono contare sulle dita di una mano, voglio dire, a meno che non trovi delle situazioni appunto di cooperative, di tipo appunto di burocrazia, voglio dire, no, ma non è che chissà quante ce ne sono, voglio dire, sui territori. Di fatto c'è uno spopolamento, e quindi tu questa controinformazione a chi la fai, a chi ti rivolgi? Perché se poi non, come destinazione d'uso principale non c'è il coinvolgimento praticamente tu senza coinvolgimento rimani tu come orticello felice e buonanotte, no? Allora la cosa importante è quantomeno controbattere, voglio dire, è bloccare gli espianti perché erano simbolo del massacro del territorio. Perché? Perché con le progettazioni che loro mettono in atto, voglio dire, già è più facile riuscire a spiegare anche alla gente comune, che quindi non è contadina, quindi allarghiamo praticamente la rapportabilità, no? Collettiva, che sostanzialmente dice, ma prima qui c'era un campo, c'erano due livelli, adesso c'è un ettaro di pannelli fotovoltaici, c'è un ettaro di torri eoliche, c'è un ettaro di quelle piante stupide e banali che hanno brevettato pure loro l'istituzione, perché poi me lo scordavo di dirlo, queste avevano già praticamente trovato il coniglio dal cappello. Noi sradichiamo gli ulivi millenari e ti diamo già la pianta pronta che tu devi piantare, perché l'hanno brevettata loro. E ogni pianta, c'ha il suo pedigree, è chiaro, quindi tu non sei, multato se vai a piantare una pianta di olivo che sia cellino o oleolora, perché sono quelle incriminate per il batterio, però devi piantare la favolosa, che è un brevetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito, andiamo pure a metterci in mezzo, che in questo brevetto Israele sicuramente c'è pure le mani in pasta, quindi voglio dire, il discorso veramente si amplifica fino all'inverosimile. E quindi che succede? Una trasformazione del territorio che non è soltanto un problema astratto di paesaggio o di bellezza, va bene? Cioè, va da sé che a chiunque vedere un ettaro di pannelli fotovoltaici, che schifo, no? Vedere un ettaro di ulivi tutti contorti, ma sembra di stare in un museo, di opere d'arte, capito? Perché è un'opera d'arte l'ulivo, soprattutto millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di ulivi che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia degli ulivi, e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no, pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no, si parla di epoche molto remote, e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello, allora, anzi ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel Bosco degli Ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone. Però, voglio dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è. Ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene, se no. Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo, percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica, ha una produzione incredibile la Puglia, Fra l'altro, di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane ai pugliesi. E quindi che significa? Che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto. Con tutto quello che ne succede, io non voglio entrare nel merito del discorso energetico perché altrimenti noi proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto un, come questi progetti, no? Li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, voglio dire, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto, e lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, no? È stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre contemplato la produzione energetica maggiore ed era, diciamocelo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel certificato verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare di quelli fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che non... E si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro che la semini ogni anno, e ogni anno quella può muore e la vai a riseminare, ma come fai a rifare una pianta di ulivo di 1000 anni? Non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere, e quello ti rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire. L'altro esempio che viene anche menzionato lì nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti 3 di esempi lì, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona, parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che è e quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivarono per primi i greci, e siccome gli ulivi li portarono i greci, essenzialmente, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione dell'ulivo, tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un uliveto spettacolare. Ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno è riuscito a conservarli, in cui quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché tra il siderurgico poi c'è la zona militare, poi c'è Mentifici, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta, lì era tutto in uliveto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 448 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo voglio dire più di mezzo secolo, no? Di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'ILVA è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enorme. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione. Un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto tu lo smetti e può essere reversibile. E un conto invece è un processo che, soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo, può diventare irreversibile, con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svuota, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, si può dire, quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato. Cioè, questi sono i processi storici poi, no? Che devono essere attenzionati e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, lungimiranti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Come il discorso del nucleare, voglio dire, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Può creare delle confusioni incredibili, voglio dire, no? Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, diciamo, che fa? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno calore. Ma un attimo, qualcuno si è chiesto dove andranno a finire questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, perché è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale, non esistono discariche delle cose, dici, ma riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre, che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi, nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, oh, minchia, ne. Cioè, è chiaro, è lo stesso discorso del nucleare, ma questo non inquina, non fa niente, a parte che non è manco vero. Ma poi una volta che tu hai fatto voglio dire montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire, perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che furono, adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso, non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dici, tanto non costa niente, dici, no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma è con i pannelli chi lavora. Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello arriva lì, la multinazionale, te l'ha piazzato, ti ha dato il contentino, appunto in riferimento alla Valsusa, no? Ti ha dato le briciolette per tenerti contento, perché dici, io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo. mi danno 20.000 euro. Quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, capito? Cioè chi vende, no? Tutto sommato, come dire, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? Alle multinazionali poi dell'agroenergia, va bene, no? Lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale. È chiaro, quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando. Questo è stato lo stesso ricatto, quando noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti, questo qua ti dice: io ti do 80 euro se tu espianti quella roba lì, 80 euro, però qualche decina di euro.
Albero, 80 euro albero. Sì, no, per capire, non 80 euro
Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno. Si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo italiano l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Attualmente. Mi dispiace che non possiamo andare in giro, altrimenti insomma, si potevano fare pure delle foto. Chi c'ha un ettaro di alberi completamente secchi, che ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu c'hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu c'hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Invece questi sono completamente fottuti, va bene? La pianta è completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure, se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolva la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente. E questa è la situazione più... cioè da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi, ma anche ex regionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche ex nazionali. È pazzesco, stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore questi ti prendono un albero grandissimo e te l'hanno trasformato in montagna di cippato. È un obbrobrio.
1000 anni in 10 minuti.
Cioè è pazzesco, è letteralmente pazzesco. Ed accade questo. Tant'è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. 2 anni fa, quando hanno espiantato lì a Torre Guaceto, a a Brindisi praticamente, lì c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, va bene, e c'erano degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene, ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. Li hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio. Era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, quindi industriale, no? Ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo, cioè tu non potevi espiantare i primi olivi per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente. Adesso puoi completamente trasformare la Puglia di coste, c'è la morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli olivi. Sugli olivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì, va bene, lui ha iniziato a darti la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata Emiliano, e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'olivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali, ma anche nazionali. Cioè c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di ulivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re, prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche lì a Urupia la frase è scritta, no? C'è Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, voglio dire, c'era l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli ateniesi, no, condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo anche piccolo. Per arrivare a questo esempio attuale c'è un cambio di storia, di cultura pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia, proprio hanno cambiato la storia. Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendoli, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi di che fine avrebbero fatto, capito? Tutti caputo. Poi, se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per sto famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è, no, è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico, e cos'era il, non so, è il mare per il turismo. Quindi la traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale. Questo è il contenuto poi che ci troviamo purtroppo a vivere, insomma, in questi territori, sperando che la nostra incidenza possa essere lungimirante da questo punto di vista.